Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, siamo all'ottava lezione del corso di pastorale missionaria. E oggi vogliamo parlare dei soggetti della pastorale missionaria. E avremo come testo base il capitolo sesto dell'enciclica Redemptoris Missio di Papa Giovanni Paolo II, l'ultima enciclica di un sommo pontefice sulle missioni. Come più volte abbiamo espresso nelle lezioni precedenti, abbiamo appunto detto che la Chiesa di per sé, per sua natura, è missionaria. Quindi anche noi possiamo trovare i soggetti della pastorale missionaria come intesi appunto come tutti i membri della Chiesa che sono chiamati quindi a dare questa testimonianza di fede e quindi ad annunciare il Vangelo ad ogni creatura. E in modo particolare Gesù chiama appunto i consacrati, ecco già leggendo il Vangelo, abbiamo letto e leggiamo che per continuare la sua opera di salvezza, quindi collaborare alla missione, Gesù sceglie e invia delle persone come suoi testimoni apostoli. Sarete i miei testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino agli estremi confini della terra. E sono i 12 apostoli, i primi operatori della missione universale. Quindi costituiscono il soggetto collegiale della missione, essendo stati scelti da Gesù per restare con lui ed essere inviati alle pecore perdute della casa di Israele. Poi abbiamo appunto tra questo collegio le figure particolari, appunto San Pietro, che viene costituito poi il vicario, poi San Giacomo, San Giovanni. Poi dopo eccellerà anche un'altra figura, San Paolo, che per volontà divina fu chiamato e inviato fra le genti, fra i pagani. E poi anche accanto agli apostoli non si debbono dimenticare persone, gruppi e comunità che si adoperarono per la missione. Un tipico esempio di chiesa locale è stata la comunità di Antiochia che da evangelizzata si fa evangelizzatrice e invia i suoi missionari ai pagani. Quindi la Chiesa primitiva si caratterizza soprattutto da questo fervore di portare il Vangelo a tutte le genti e anche da uno spirito comunitario. E quindi ecco questa missione che investe la Chiesa comporta appunto che tutti siano portatori poi del Vangelo. E anche le stesse chiese più giovani, quelle che sono state evangelizzate, debbono quanto prima partecipare, e di fatto possono partecipare, alla missione universale della Chiesa, inviando anche essi dei missionari a predicare dappertutto nel mondo il Vangelo, che anche se offrono scarsezza di clero. Ecco, i primi responsabili dell'attività missionaria sono naturalmente coloro che compongono il collegio apostolico, come appunto abbiamo avuto San Pietro con gli apostoli. Ora abbiamo il collegio dei vescovi con il capo, il successore di Pietro, quindi con il Papa. E quindi questo è molto importante, ecco, vedere appunto come nei successori degli apostoli i primi responsabili dell'attività missionaria. E Papa Giovanni Paolo II poi ha dato un grande esempio di missionarietà, ecco, si è spinto in tutto il mondo, sulle strade del mondo per portare il Vangelo. E quindi oltre a rappresentare la figura è stato anche un di grande esempio per tutta la Chiesa. E anche i vescovi, anche se sono stati consacrati per guidare una diocesi, ecco, sono stati consacrati non solo ecco, per una diocesi, ma per la salvezza di tutto il mondo. E quindi la loro responsabilità, soprattutto quindi se è fatta in modo collegiale, rappresenta appunto questa missione che deve riguardare tutto il mondo, quindi a tutte le genti. Poi anche il collegio apostolico, quindi la gerarchia, quindi con a capo appunto il Papa e i Vescovi, hanno il compito di promuovere, dirigere e coordinare l'attività missionaria, quindi il Papa per la Chiesa universale, i Vescovi per le Chiese particolari. E poi possiamo dire anche nelle parrocchie, ogni sacerdote o nelle comunità religiose, ogni parroco, ogni sacerdote dovrebbe promuovere appunto l'attività missionaria. E poi anche bisogna provvedere che l'attività apostolica non resti limitata ai soli convertiti, ma che una giusta parte di missionari e di sussidi sia destinata alla evangelizzazione dei non cristiani. Poi comunitariamente ogni chiesa particolare, quindi ogni diocesi deve aprirsi generosamente alle necessità delle altre, così anche quando si fanno le giornate missionarie mondiali, ecco, sono anche delle giornate di sensibilizzazione affinché ogni chiesa, ogni parrocchia possa contribuire per il bene di tutti, delle missioni, soprattutto di quelle più che hanno bisogno. Poi fra gli operatori della pastorale missionaria occupano tuttora, come in passato, un posto fondamentale, quindi di fondamentale importanza, quelle persone e istituzioni che si dedicano in modo speciale alle missioni, quindi parliamo appunto dei missionari e degli istituti missionari che si consacrano proprio totalmente alle missioni. Sì, perché praticamente anche se l'impegno di fondere la fede ricade su qualsiasi discepolo di Gesù, proporzione alle sue possibilità, però il Signore chiama tra i fedeli alcuni che vuole averli con sé e li invia a predicare le genti, quindi li chiama a tempo pieno a questa missione missionaria, quindi anche ad andare in terre lontane. Ovviamente questa è una vocazione speciale, modellata su quella degli apostoli, si manifesta appunto nella totalità dell'impegno per il servizio dell'evangelizzazione. Quindi un impegno che coinvolge tutta la persona e la vita del missionario, esigendo una donazione senza limiti di forze, di tempo, anche di luogo, quindi essere disposti ad andare in qualsiasi luogo dove poi la legittima autorità li manda. E poi ogni missionario ovviamente deve meditare sul dono che ha ricevuto, quello di essere missionario, e aggiornare la propria formazione dottrinale e spirituale per le missioni. Poi abbiamo appunto i cosiddetti istituti missionari, che sono appunto questi istituti che impiegano tutte le loro risorse e anche le persone per appunto per le missioni, sono stati costituiti proprio appunto per l'evangelizzazione, per le missioni. Quindi svolgono un ruolo molto importante, ecco, devono essere fedeli al proprio naturalmente carisma originario e devono naturalmente anche impegnarsi a far sì che anche i membri che fanno parte siano sempre in modo adeguato adatti appunto alla missione e quindi anche poi a preparare i nuovi membri per la missione, quindi a quella formazione sia permanente sia per i membri che già ci sono oppure quelli che sono appunto in crescita, che sono appunto in formazione. E quindi c'è bisogno appunto anche di questo ricambio delle energie spirituali, morali e fisiche dei membri dell'istituto. Questi due missionari, ecco, se poi vediamo la storia, ecco, delle missioni, sono nati in genere dalle chiese di antica cristianità. Storicamente sono stati strumenti della congregazione di propaganda fide per la diffusione della fede e la fondazione di nuove chiese. E poi ultimamente ci sono anche appunto i missionari sono stati presenti, i candidati che provengono proprio da queste giovani chiese che a loro volta, ecco, sono parte attive nell'istituto missionario e si dedicano alle missioni verso altri popoli. E inoltre gli istituti missionari hanno anche la validità per animare le chiese locali, quindi animare le missioni, quindi per la missione missionaria sono appunto un dono, perché appunto animano le comunità ecclesiali, quelle che appunto di antica tradizione. Ecco, poi i sacerdoti diocesani sono appunto i collaboratori del vescovo, quindi poi ogni sacerdote, quindi anche quelli religiosi, in forza del sacramento dell'ordine sono chiamati a condividere la sollecitudine per la missione, quindi dei vescovi. Il dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell'ordinazione non li prepara una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima e universale missione di salvezza, quindi fino agli estremi confini della terra, proprio perché è la missione di Cristo che riguarda appunto tutte le genti. E quindi per questo è anche importante che la formazione dei candidati del sacerdozio appunto sia fatta anche tenendo conto di questo, cioè che appunto bisogna avere uno spirito veramente cattolico che li abitui a guardare oltre i confini della propria diocesi, nazione o rito, per andare incontro alle necessità della missione universale, quindi pronti a predicare dappertutto il Vangelo. Quindi tutti i sacerdoti debbono avere questo cuore e mentalità missionaria, essere aperti ai bisogni della Chiesa e del mondo, attenti ai più lontani, soprattutto ai gruppi non cristiani del proprio ambiente. E quindi anche poi nella preghiera, nel sacrificio, nelle celebrazioni, i sacerdoti devono avere appunto questo pensiero particolare per i non cristiani e per la Chiesa universale, per il mondo, per tutto il mondo. Poi ogni sacerdote, ovviamente, oltre ad avere la cura pastorale della comunità cristiana, deve avere anche un occhio di riguardo verso coloro che non sono cristiani nella propria parrocchia, che non fanno parte appunto del proprio gregge, come dice Gesù, no? Che si lascia le 99 pecore per andare in cerca di quella smarrita. Poi anche il sacerdote potrebbe essere anche inviato, ecco, essere chiamato ad andare anche proprio nelle terre di missioni. Papa Pio XII con l'enciclica Fide Donum incoraggiò proprio i vescovi ad offrire alcuni dei propri sacerdoti in servizio temporaneo alle chiese dell'Asia, che ebbe una grande risposta. Poi questo questa iniziativa è stata estesa a tutte le chiese, quindi attualmente c'è questa possibilità che dei sacerdoti diocesani possano essere inviati o chiedono loro stessi di poter andare in terre di missione per aiutare, ecco, le altre terre dove c'è bisogno, altre diocesi dove c'è bisogno di sacerdoti. Poi al loro ritorno, normalmente poi stanno per un tot di anni, per una decina d'anni, al ritorno potrebbero poi animare missionariamente la propria parrocchia, la propria diocesi con la loro testimonianza di vita. Quindi anche questo è importante, ecco, il dono, i fidei donum, i sacerdoti fidei donum che si dedicano alle missioni, quindi anche praticamente, no? Quindi non solo spiritualmente. Un posto particolare per all'interno della missione della Chiesa rivestono gli studi di vita consacrata con i religiosi che si dedicano al servizio della Chiesa in forza della loro stessa consacrazione. E quindi anche secondo il carisma del proprio istituto dovrebbero essere aperti appunto alle missioni. E la storia attesta le grandi benemerenze delle famiglie religiose nella propagazione della fede e nella formazione di nuove chiese particolari, quindi alle antiche istituzioni monastiche, agli ordini medievali, fino alle moderne congregazioni. Quindi c'è proprio questa vitalità all'interno della Chiesa attraverso gli istituti di vita consacrata, gli ordini religiosi. E anche poi c'è l'invito da parte della Chiesa, anche per gli istituti di vita contemplativa, a stabilire delle comunità presso le giovani chiese, anche tra i non cristiani, perché la testimonianza, ecco, di preghiera è molto importante, e soprattutto in quelle regioni dove le religioni hanno in grande stima la vita contemplativa per l'ascesi e la ricerca dell'assoluto. Poi gli istituti di vita religiosa abbiamo, oltre a quelli contemplativi, naturalmente quelli di vita attiva o vita attiva contemplativa, e quindi ci sono gli immensi spazi dell'attività, che dall'annuncio evangelico, dalla carità, dall'educazione, dell'aiuto verso i poveri, gli emarginati, gli oppressi, e quindi gli studi religiosi svolgono veramente un forte contributo, ecco, nell'opera dell'evangelizzazione, della missione della Chiesa. Quindi proprio in forza poi della consacrazione di ogni membro religioso. E poi anche per esempio i religiosi, in modo particolare religiose, con il loro voto di castità, ecco, danno un esempio, una testimonianza per il Regno dei Cieli, dove appunto la consacrazione a Dio, quindi attraverso la castità, attraverso la virginità, è veramente un esempio, una testimonianza, ecco, per tutti, quindi anche per i pagani. Poi un ruolo importante hanno anche i laici, e ultimamente appunto si richiama al loro dovere di evangelizzare, e proprio perché abbiamo detto che la missione riguarda tutto il popolo di Dio. E nei tempi moderni appunto i laici possono collaborare, ecco, per le missioni, quindi con la preghiera, con il sacrificio, con le opere di carità, ma anche con la partecipazione attiva nei luoghi di missione, soprattutto non so, nel campo del lavoro, della scuola, della salute, della cultura. Quindi anche la possibilità, seguendo naturalmente la guida dei pastori, possono anche in prima persona dare un contributo, ecco, alle missioni. Naturalmente dovrebbe fare, ecco, la missione riguarda il proprio ambiente, ecco, la famiglia, il proprio paese, il lavoro, eccetera. Però ecco, poi bisogna dedicare anche uno spazio proprio all'attività missionaria, quindi ci sono varie espressioni anche di associazioni, di movimenti che hanno proprio questa finalità per dedicarsi alle missioni. Abbiamo appunto l'Associazione del Laicato Missionario, organismi cristiani, volontari internazionali, movimenti ecclesiali, gruppi sodalizi, che poi possono essere collegati sia alle diocesi, alle parrocchie o agli istituti religiosi che operano in missione. Ecco, tra i laici che diventano evangelizzatori si trovano in prima fila i catechisti. E soprattutto nelle terre di missioni i catechisti svolgono un ruolo molto importante perché dove mancano i sacerdoti loro si dedicano a evangelizzare, a formare le comunità locali, quindi soprattutto per le chiese più giovani i catechisti svolgono un ruolo importante e quindi anche qui la necessità di formare dare una curata preparazione dottrinale e pedagogica ai catechisti, ecco, perché svolgono un ruolo importante. E accanto ai catechisti bisogna ricordare altre forme di servizio alla vita della Chiesa, alla missione, per esempio, di altri operatori, per esempio animatori della preghiera, del canto, della liturgia, delle opere di carità, dell'amministrazione del bene della Chiesa. Ecco, gli insegnanti di religioni, eccetera. E tra questo, quindi, abbiamo visto che tutta la Chiesa è missionaria, ci sono appunto chi si dedica a tempo pieno alle missioni, però tutti si devono sentire chiamati appunto a questa opera importante di evangelizzazione e di salvezza delle anime. E quindi ci deve essere appunto questo spirito di unione, di comunione tra tutti i membri della Chiesa. Però oltre alla comunione, ecco la secondità della missione, sta anche e soprattutto, questa comunione deve essere poi rivolta e guidata, ecco, soprattutto in stretta unione con i responsabili, quindi con la gerarchia, proprio perché il Signore ha costituito la Chiesa gerarchica, no? Quindi come un corpo, e che poi regola tutta l'attività, regola tutta l'attività e dà anche un impulso alle forze della Chiesa per le missioni. E noi abbiamo appunto, ecco, per quanto riguarda la Chiesa universale, un dicastero pontificio, dicastero missionario, che si chiama appunto la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, che ha proprio questo compito, ecco, di dirigere e coordinare in tutto il mondo l'opera stessa dell'Evangelizzazione dei Popoli e la cooperazione missionaria. E poi c'è anche una congregazione che poi riguarda poi le chiese orientali. E quindi il compito di questa congregazione è di suscitare, distribuire, secondo i bisogni più urgenti delle regioni, i missionari, quindi elaborare un piano organico di azione, emanare norme direttive e principi adeguati in ordine alla evangelizzazione. E quindi dare questo impulso. E quindi questo è importante perché c'è tutto il carisma che proviene appunto dalla Chiesa, così appunto da Cristo. Quindi possiamo dire che questa congregazione è come il centro propulsore di tutta l'attività missionaria. Così ecco, l'opera dello Spirito è guidata appunto attraverso questo organismo, che poi ha strette relazioni con le varie conferenze episcopali, con le diocesi, con gli ordini religiosi, con con le congregazioni strettamente missionarie, gli organismi laicali, no? E poi c'è anche il vantaggio che questa congregazione ha una lunga e gloriosa esperienza, no? E anche poi dei sussidi che può appunto donare alle, ai missionari e alle chiese, particolari ai giovani. E quindi questo per la Chiesa universale. Abbiamo appunto la congregazione per l'evangelizzazione dei popoli. E poi abbiamo, ecco, per quanto riguarda l'attività missionaria a carattere nazionale e regionale, ecco, abbiamo le varie conferenze episcopali, quindi che in unione si dedicano a coordinare con l'attività missionaria. E così anche in ogni diocesi, ecco, c'è il centro diocesano missionario che anima e coordina l'attività missionaria, ecco, nella propria diocesi. Così anche gli ordini religiosi, che si hanno anche delle conferenze dei superiori maggiori, hanno, sono in contatto con le conferenze episcopali per attuare appunto una missione unica verso i popoli non cristiani. Quindi sono varie forme di collaborazione, di aiuto, ecco, per le missioni. Ovviamente è sempre il Signore che guida la Chiesa attraverso il suo Santo Spirito, e ovviamente, ecco, con la parte umana, ecco, bisogna collaborare a quest'opera che il Signore suscita nel cuore degli uomini. È un impegno molto grande, perché appunto, come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, ci sono ancora miliardi di persone che ancora non sono cristiane, che non sono battezzate. Ecco, ognuno dovrebbe prendere coscienza di avere questa vocazione missionaria, perché la Chiesa di sua natura è missionaria. Ognuno deve dare il proprio contributo, quindi non solo chi ha, i primi responsabili sono chi, quelli della gerarchia, no? Quindi il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, e poi chi è chiamato, ecco, pensiamo agli studi propri missionari, però ogni persona, ogni fedele deve essere, avere questa consapevolezza di contribuire alla missione, nell'attività missionaria. Voi pensate, noi siamo più di 1.300.000.000 di cattolici. Se ognuno si dedicasse, ecco, all'opera missionaria, il mondo si trasformerebbe in poco tempo. Il problema è che tanti, purtroppo, cristiani, tanti cattolici sono apatici, ecco, non pensano appunto a questo impegno, a questo dovere, che poi è importante, salvifico per tante anime, proprio perché purtroppo manca la fede, manca l'amore. Ecco, se uno ama Dio, desidera anche farlo conoscere, farlo amare. Quindi dobbiamo anche poi ravvivare le nostre comunità questa fede, questo amore verso il Signore, verso le anime, quindi anche con l'attività missionaria. Quindi l'attività missionaria è anche indice, ecco, della fede e dell'amore di un popolo, di una persona. Chiediamo alla Madonna questa grazia, ecco, di aumentare in noi il fervore missionario, e preghiamo affinché tutte le genti, ecco, diventino, ecco, facciano parte appunto dell'unico vile di Cristo, e quindi membri dell'unica Chiesa. Ave Maria.